Radio Salus presenta Informa Radio. Informati per essere in forma.
Benvenuti amici di Radio Salus. Oggi abbiamo ospite il dottor Massimiliano Franco, presidente della Società Italiana di Medicina Generale, o meglio il segretario, perché abbiamo detto prima che se il presidente è una figura che non esiste più, poi ce lo dirà direttamente lui. Benvenuto dottor Franco.
Buongiorno, la ringrazio per l'invito. Buongiorno. Buongiorno a tutti i suoi ascoltatori.
Allora, dottor Franco, oggi ci sono molte cose di cui parlare, però sicuramente diciamo che l'emergenza principale è quella che, ahimè, cominciano a scarseggiare un po' i medici.
Purtroppo questo è un dato di fatto. Scarseggiano i medici e scarseggiano non solo i medici di famiglia, ma anche molti medici di alcune specialità ospedaliere, soprattutto quelle forse più impegnative e più cariche di responsabilità. Questa non sarà una situazione che durerà a lunghissimo, perché gli studi prospettici ci dicono che il fatto che qualche anno fa siano stati aperti più posti all'interno delle facoltà di medicina e chirurgia farà sì che questa scarsità di medici, che è anche legata alla curva dei pensionamenti dei medici più anziani e che avrà un picco verso il 2026, la carenza, le dicevo, dovrebbe finire verso il 2029-2030. Però al momento questa carenza è un dato di fatto e crea degli oggettivi problemi.
Ecco, ma se volessimo indagare sulle cause che hanno, insomma, sono state, che hanno poi provocato questa situazione, dove dovremmo andare a cercare?
Probabilmente nelle condizioni di lavoro, che trasversalmente all'interno della professione medica sono diventate molto complesse. Le dico trasversalmente perché negli ultimi anni io mi occupo di formazione anche dei medici di medicina generale, dei futuri medici di medicina generale, perché sono il referente del corso di formazione per la provincia di Pavia. Il corso di formazione è il triennio che i medici devono fare per avere il titolo per esercitare poi la professione di medico di famiglia. Le dicevo, negli ultimi anni c'è un ricambio bidirezionale, cioè ci sono medici di famiglia che lasciano la medicina di famiglia e fanno il concorso di specialità per lavorare in ospedale e ospedale esame per triennio di formazione per fare i medici di famiglia. Questo indica che c'è una crisi di gestione della professione, perché oggettivamente la professione medica in questo momento è sottoposta a numerose pressioni di vario genere, dalla difficoltà del lavoro per il carico che attualmente c'è di lavoro e di sovraccarico burocratico. Alcune professioni, possiamo immaginare i colleghi che lavorano in pronto soccorso, sono estremamente sotto pressione per l'entità del lavoro. C'è uno scarso appeal della professione, perché il dato di fatto è che siamo nel paese europeo in cui i medici sono al penultimo posto come retribuzioni. Quindi è proprio una difficoltà un po' trasversale. Vanno pensate delle riforme profonde della professione per far sì che torni ad essere attraente.
Una curiosità che tutti hanno, poi magari sicuramente è una di quelle, tra virgolette, leggende metropolitane che lei sicuramente mi smentirà, ma quanto ha influito il Covid, insomma, la brutta esperienza che abbiamo passato su questo?
Tanto, ha influito tanto, perché sono cambiate molte cose. È esperienza comune non solo di chi lavora in ambito sanitario, medico, paramedico, personale infermieristico, che è cambiato proprio un po' il rapporto con l'utenza. C'è da un lato una sempre maggiore richiesta di salute, con una sempre maggiore difficoltà ad erogare prestazioni che sono necessarie per la salute, il mantenimento della salute e la cura. Ed è molto cambiato l'approccio a chi lavora nel settore. Lo stress che ha provocato sulle persone, sui professionisti che lavorano in ambito sanitario è stato difficile da assorbire. Abbiamo molto ragionato su quali tipi di situazioni hanno generato questa differenza del rapporto tra il cittadino e chi si occupa come professionista della loro salute. E le faccio un esempio che riguarda la mia professione, il medico di famiglia. In piena epoca Covid, per anticipare gli accessi e cercare di essere tempestivi nelle terapie, nella valutazione e nel monitoraggio dei pazienti, noi abbiamo chiesto in maniera insistente ai nostri assistiti di contattarci immediatamente nel momento in cui comparivano i primi sintomi, anche sintomi molto semplici, molto banali, che poi molte volte per fortuna davano luogo a forme di infezione da SARS-CoV-2 lievi. Oggi questa abitudine a contattarci è rimasta nel cittadino e quindi questo ha creato un'esplosione dei contatti con il medico di famiglia, per esempio. Noi abbiamo più o meno il 30% in più di contatti con i nostri assistiti rispetto a 10 anni fa. Ed è un carico di lavoro notevole, perché anche la consulenza telefonica comunque genera un impatto sul lavoro quotidiano che è impegnativo.
Ecco, per fare questa domanda a un medico è un po', mi viene un po' da ridere, ma qual è a questo punto la ricetta, forse per uscire un po' da questo impasse?
Se la faccio al telefono?
No, dico la ricetta che potremmo utilizzare per...
la ricetta in generale, la ricetta, guardi, la ricetta è una ricetta di un menù di nozze, non è la ricetta di un solo piatto, perché è molto complessa e deve agire a vari livelli. A mio parere va un po' ripensato il rapporto che c'è tra il cittadino e il professionista che si occupa di salute. Cioè è necessario da un lato avere un rapporto, noi lo chiamiamo alleanza terapeutica, cioè un rapporto di fiducia critica, quindi con tutta la necessità di rispondere alle domande e ai dubbi del cittadino, domande e dubbi che il cittadino può avere, ma ci dovrebbe essere forse una maggiore capacità di affidarsi alla valutazione del professionista che per un determinato problema consiglia un determinato percorso, dalle cose più banali, da un'infezione delle alte vie respiratorie ad un percorso invece diagnostico per una malattia cronica. Andrebbe compreso quanto, per esempio, l'utilizzo di determinati farmaci vada fatto in maniera molto oculata e molto mirata. Noi abbiamo vissuto una stagione invernale in cui le infezioni delle vie respiratorie sono state tantissime. Capita spesso, ed è esperienza comune, la richiesta, per esempio, della terapia antibiotica come se fosse la soluzione al problema, quando in realtà non è una soluzione e spesso rischia di diventare anche un problema. Quindi questa è una situazione che nasce anche dalla, come dire, dalla possibilità di documentarsi online e quindi dall'avere informazioni che non sempre sono filtrate e quindi non sempre sono realistiche. Per questo apro una piccola parentesi, ritengo che sia forse un po' anacronistico chiedere alle persone di non documentarsi online. Allora forse a questo punto avrebbe più senso consigliare alle persone quali siti consultare, in maniera tale che le informazioni che possono trarre siano informazioni che abbiano una rilevanza scientifica e un razionale che si basi sulla medicina, insomma, non vengano pescate un po' a caso a seconda della posizione del sito nella ricerca che si fa col motore di ricerca. Ecco. L'altra cosa che secondo me è molto importante è il fatto che è bene che ci sia una informazione del cittadino che capisca che le risorse del sistema sanitario sono risorse che sono limitate e quindi il loro corretto utilizzo in realtà è una risorsa per il cittadino stesso, cioè il fare l'esame giusto al momento giusto e non l'esame di controllo perché si ha un timore riguardo a qualcosa che però nella realtà non è un rischio per quella persona, è un vantaggio per il sistema e il vantaggio per il sistema si traduce poi a lungo termine in un vantaggio per ciascuno di noi. Ci vorrebbe un po' più di tempo da parte nostra per poterci confrontare con le persone con cui abbiamo a che fare, per poter spiegare in maniera più dettagliata i motivi delle scelte, quindi condividerle con gli assistiti. Sicuramente, e qui l'argomento è trasversale rispetto alla sua domanda precedente, cioè che cosa fare per rendere più appetibile la professione medica, il fatto di affiancare al medico personale infermieristico, per esempio, che può essere una risorsa, che è e deve essere una risorsa per gestire determinate problematiche, ma anche per fornire consigli alle persone riguardo a come gestire determinate situazioni, magari di impatto non così importante sulla salute. Ecco, queste sono tutte sono tutti interventi e tutte possibilità di migliorare l'interazione tra il cittadino che ha un bisogno di salute che è oggettivo ed è evidente e il medico e il personale che lavora con il medico per cercare di fornire risposte che siano esaustive. Ecco.
E voi come società scientifica, insomma, come SINGE, cosa state facendo in questo senso?
Stiamo lavorando su più livelli, perché mentre quando la società scientifica è nata, ormai stiamo parlando di più di 40 anni fa, i bisogni erano soprattutto dei bisogni formativi in ambito medico-scientifico dei medici di famiglia. La nostra è una società scientifica di medici di medicina generale, quindi è mirata sui bisogni di una professione che è particolare. Oggi una parte della formazione che noi facciamo in conseguenza dei bisogni che rileviamo nella nostra categoria sono non solo riguardo alla formazione medico-scientifica con tutte le evoluzioni che ci sono e sono moltissime, quindi l'aggiornamento sul piano medico resta sostanziale, ma un aggiornamento sul piano organizzativo. È un altro degli aspetti che sono fondamentali per poter reggere l'impatto della richiesta di salute, soprattutto in condizioni in cui c'è una scarsità di numeri di medici di famiglia. Organizzarci in strutture in cui confluiscano più medici, che possono essere nella stessa sede se la situazione, come dire, geografica lo consente, piccole città o paesi di una certa dimensione, oppure anche solo in rete, nelle situazioni magari geograficamente più disagiate, quindi paesi piccoli distribuiti su un territorio con magari collegamenti stradali non ottimali. Ma l'organizzazione, il lavorare in team e cercare di avere personale infermieristico, personale amministrativo è un altro degli obiettivi che la società scientifica ha. L'organizzazione, la gestione manageriale della professione del medico di famiglia è un'esigenza per rendere più efficiente ed efficace il nostro lavoro. E negli ultimi anni ci stiamo orientando in questo senso, anche con l'implementazione della dotazione informatica che permette di migliorare gli accessi e razionalizzarli. È ovvio che non tutti i cittadini sono in grado di usare questo tipo di strumenti, ma per molti cittadini invece sono un vantaggio. Pensi solo alla necessità di prenotare una visita non urgente per una persona che lavora e che magari trova il centralino dell'ambulatorio occupato per mezz'ora. Il fatto di prenotarsi la visita online su un'agenda dedicata è un valore aggiunto che migliora la qualità dell'assistenza e lascia spazio a chi invece non ha questa possibilità, le persone anziane che magari hanno più difficoltà con questi mezzi, per telefonare in studio e parlare con il medico direttamente o con la segretaria, ecco.
Volevo fare proprio una domanda sulle nuove tecnologie, perché giustamente ha detto delle cose interessantissime, perché sicuramente sono un aiuto notevolissimo. È vero, non tutte le persone, pensiamo magari solo agli anziani, voglio dire, non possono accedere, non riescono, non hanno questi strumenti, però indubbiamente, e l'abbiamo visto anche nel Covid, hanno dato una mano incredibile. La mia domanda però è questa: quanto sono, tra virgolette, digitali i medici di famiglia, o lo stanno diventando? Insomma, io li vedo sempre più sensibili comunque a questo orientamento, perché voglio dire, poi non è più neanche il futuro, è il presente.
Ha ragione. Allora, riguardo alla digitalizzazione dei medici di famiglia, sì, c'è stato sicuramente uno scarto in avanti con il Covid, quando le tecniche, le metodologie digitali sono diventate importanti. È chiara l'esigenza di rendere questo strumento un fattore facilitante. Ecco, la cosa importante è che diventi un fattore facilitante e non un fattore che escluda, per esempio, una parte della popolazione, come le dicevo. Deve essere un valore aggiunto per chi è in grado di usarlo, non deve essere una difficoltà di accesso alle cure per chi invece ha difficoltà in questo senso. Tra l'altro, le sottolineo un problema che non è molto considerato, ma non credo che questa scarsa considerazione del problema potrà durare a lungo. Ci sono dei problemi di privacy per il trattamento dei dati sanitari, che sono dati sensibili, quindi la privacy è qualcosa che riguarda tutti i dati personali, ma per i dati sanitari è qualcosa di ancora più stringente. E noi dobbiamo anche considerare con attenzione quali strumenti rispettano, quali strumenti di comunicazione digitale rispettano le normative di privacy che a volte vengono considerate insomma un po' secondariamente, ecco, rispetto alle, alle necessità di utilizzo che ormai sono la regola. La telemedicina, che al momento resta qualcosa di ancora, come dire, poco organizzato e poco strutturato, però anche questa sarà una possibilità che andrà regolamentata, andrà strutturata, andrà inserita all'interno di una serie di attività professionali, perché è comunque un'attività che occupa tempo e quindi dovrà avere il suo spazio che andrà regolamentato, ma anche questo sarà un passaggio che in molte realtà è già un dato di fatto, lo diventerà presumibilmente sempre di più.
L'ultima domanda, le volevo fare un po' un aspetto un po' particolare, ma credo comunque che tra di voi medici ne avrete sicuramente, magari anche in società ne avrete sicuramente parlato, che questa nuova... Oddio, tanto nuovo poi non lo è tanto, però insomma, diciamo che sta prendendo sempre più forma e vedo anche che è abbastanza incentivata anche dalle istituzioni, che è la farmacia dei servizi. Sicuramente può essere un primo filtro, certo il mio referente principale come paziente è sicuramente il mio medico di famiglia, però sapere che magari la mia farmacia sotto casa può darmi dei servizi e fare un primissimo filtro, magari mi dà un pochino più di, diciamo, tranquillità.
È un argomento estremamente interessante ed estremamente attuale, perché ne stiamo parlando e anche Regione Lombardia, per esempio, ha recentemente approvato un decreto che riguarda la possibilità della farmacia dei servizi di fare una rendicontazione delle terapie dei pazienti. Punto numero uno che deve essere molto chiaro, è una risorsa. Questo deve essere chiaro. Punto numero due, diventa una risorsa funzionale all'interno del sistema sanitario nazionale se la modalità di interazione con i vari attori del sistema sanitario viene regolata in maniera ordinata. Mi spiego, le farmacie dei servizi già ora erogano per esempio alcune prestazioni di diagnostica strumentale come gli elettrocardiogrammi, gli holter ECG e i monitoraggi della pressione. In questo momento li erogano come servizi forniti in libera professione, quindi che vengono pagati dai pazienti. C'è la possibilità di essere strutturata in molte regioni, compresa la Lombardia, perché vengono erogate all'interno del sistema sanitario nazionale, quindi con una prescrizione su un'impegnativa da parte del medico di medicina generale. Ecco, questo percorso, se è una risorsa che si aggiunge alle altre risorse del sistema sanitario, ma viene regolata nell'accesso dal medico di medicina generale o dallo specialista che decide che quel paziente ha bisogno di quel tipo di esame per il follow-up della sua malattia, diventa una risorsa fondamentale. Se è qualcosa che viaggia parallelamente, questo può non migliorare le condizioni di salute del paziente, perché il fatto che un esame sia prescritto da un medico indica che quell'esame necessario è quella che si chiama appropriatezza prescrittiva. Quell'esame viene fatto perché ha un senso in un percorso diagnostico, in un percorso di controllo. Al di fuori di questo tipo di percorsi, però all'interno del sistema sanitario nazionale, potrebbe rischiare di diventare qualcosa che non aiuta il sistema. Certamente la capillarità delle farmacie dei servizi, i servizi che possono fornire, e anche il counseling nei confronti dei pazienti, perché non dimentichiamo che spesso il paziente non dal medico, ma per esempio dal farmacista. E anche da questo punto di vista il farmacista è assolutamente una risorsa, perché il farmacista fornisce informazioni che hanno una base razionale scientifica. Quella di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè l'educazione anche alla giusta richiesta al sistema sanitario da parte del paziente, non è una situazione puntuale, è un percorso, perché questa educazione può avvenire con il contatto con il medico di medicina generale durante una visita, può avvenire in farmacia quando la persona chiede informazione al farmacista, può avvenire con il personale infermieristico delle case di comunità, per esempio l'infermiere di famiglia e comunità, che è un'altra risorsa, o gli infermieri di studio, quelli che fanno capo al medico di medicina generale. Il fatto che la farmacia faccia parte di quella rete del sistema che può fornire informazioni corrette e a maggior ragione se fornisce anche prestazioni che vengono erogate in un corretto percorso di cura gestito dai medici, allora diventano una risorsa che va assolutamente inserita all'interno dei percorsi del sistema sanitario.
Benissimo, io ringrazio il dottor Franco perché insomma, cioè, abbiamo messo insomma, un tassello su un problema che in effetti c'è, ma insomma, io credo, e mi corregga se sto sbagliando, si comincia comunque a vedere la luce in fondo al tunnel, insomma.
Penso che sia così. Io sono ottimista e sono convinto che usciremo dal tunnel.
Perfetto, ottimo, io la ringrazio, ecco, ringrazio anche a nome di tutti, voglio dire, bisogna ringraziare comunque l'operato dei nostri medici di famiglia perché sono preziosissimi, ma non solo per la società, per noi, anche solo come confidenti, insomma, avere un medico di famiglia disponibile con cui anche fare magari solo quattro chiacchiere è sempre anche, come si dice, una parete a cui appoggiarsi quando anche non c'è il terremoto, quindi
E le dirò che
assolutamente
fa
sì.
parte anche questo del percorso di cura, perché si instaura un rapporto che poi, nel momento in cui c'è bisogno anche di altro, diventa fondamentale.
Assolutamente, come si dice, poi il primo farmaco è proprio il medico stesso, alla fin fine.
Corretto.
Quindi grazie infinite a dottor Franco, segretario della Società Italiana di Medicina Generale, e ringraziando lei, ringraziamo un po' tutti i medici di medicina generale di tutta l'Italia intera, da nord a sud.
La ringrazio moltissimo e la ringrazio soprattutto per queste sue ultime parole che per noi sono molto importanti. Grazie infinite. Grazie e un saluto ai suoi ascoltatori.
Radio Salus vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.